nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Will be on their best behavior because we're constantly recording, watching and recording everything that's going on. Citizens will be on their best behavior because we're constantly recording and reporting everything that's going on. And it's unimpeachable. The cars have camera, you know, cameras on them. All right, we have a squad car here someplace. But those kind of applications using AI, if we can use AI, and we're using AI to monitor the video. So if that altercation had occurred, that occurred in Memphis, the chief of police would be immediately notified. It's not people that are looking at those cameras, it's AI that's looking at the cameras. No, no, no. You can't do this. It would be like a shooting. That's going to be an event that's immediately, an alarm's going to go off, we're going to have supervision. In other words, every police officer is going to be supervised at all times, and the supervision will and if there's a problem, AI will report the problem and report it to the appropriate person, whether it's the sheriff or the chief or whomever.
All'epoca di questa prima conferenza Macy, è la prima volta o quasi che gli scienziati sociali, gli umanisti, affrontano e si esprimono su tali argomenti. Come introduzione, Warren McCulloch, che sarà presidente dell'intera serie delle conferenze, ricorda come i segnali di una rete di neuroni possono duplicare il calcolo delle proposizioni nella logica. Ed espone, in termini generali, due distinti livelli descrittivi dei processi di comunicazione. Quello puramente fisico, come i flussi elettrici e le vibrazioni acustiche di un collegamento telefonico, e il contenuto significante del messaggio, la conversazione telefonica. Ipotizzando che gli impulsi che viaggiano nel cervello in sequenze chiuse costituiscono una forma di memoria e siano in qualche modo senza tempo, mentre molti altri processi che si svolgono nella rete avvengono in un tempo determinato. Tocca poi alla coppia di antropologi Margaret Mead e Gregory Bateson. Quest'ultimo illustra esempi di cultura, ad esempio la Yatmul delle isole del Pacifico, da lui studiata in Neven, dove una cerimonia di travestitismo funziona, a suo avviso, da meccanismo omeostatico, allestita ogni volta che atteggiamenti aggressivi interni alla tribù minacciano di romperne l'unità. A loro avviso, le nuove metodologie proto-cibernetiche servivano a ricavare gli schemi di conoscenza delle società tanto primitive quanto moderne. dal flusso circolare dei messaggi che individui e gruppi esternano attraverso diversi costumi, cerimonie, mezzi di comunicazione, e che poi tornano ai loro mittenti in circoli infiniti di messaggi e retroazioni che informano, influenzano, insegnano, forgiano e continuamente riplasmano ogni condotta, interazione e personalità individuale, oltre che la vita della società in senso più ampio. Infine, ponendo la domanda se un elaboratore sarebbe stato in grado di apprendere ad apprendere e in che modo, nel linguaggio della matematica formale, lo si sarebbe potuto distinguere dal comune apprendimento, provoca una discussione. Unico filosofo presente alle conferenze, il professore di Yale, Filmer Northrop, avanza l'ipotesi di una possibile derivazione dell'etica dalle scienze naturali, pur considerando le scienze sociali ovviamente diverse, soprattutto quando le prime comportano teorie normative. Nelle scienze naturali la teoria si adatta ai fatti, mentre nel caso delle teorie sociali normative il percorso è inverso. La società si adatterebbe alla teoria normativa e la sfida è quella di costruire una buona teoria normativa su basi veramente scientifiche. Auspicio accolto con scetticismo dai partecipanti. Interviene poi Lawrence Frank, già autore di testi di sociologia e psicologia, in passato vicepresidente della Macy. Richiama l'attenzione sul fatto che i nuovi concetti interdisciplinari presentati hanno bisogno, per essere più chiari e definiti, di un nuovo tipo di linguaggio con un più alto grado di genericità rispetto alla media delle singole discipline. A seguire Frank Fremont Smith, che in quel periodo dirige il programma della conferenza e viene da un'esperienza come ricercatore medico, apre il suo intervento con questo annuncio.
Ogni gruppo, quando si forma, è un esperimento. Se lo troverete abbastanza interessante da farvi sentire il desiderio di ripeterlo, organizzeremo altri incontri.
Dopo aver stabilito un prossimo incontro per ottobre, i due chiariscono i rapporti tra le scienze umane e le fondazioni filantropiche e i loro indirizzi politici. Le rare donne presenti alle conferenze figura Molly Harrower, allora un'autorità nel campo dei test psicologici della personalità, come quello di Rorschach, e in generale nel settore delle anomalie della percezione umana. Ai tempi è ricercatrice associata di neuropsichiatria all'Università del Wisconsin, ma dal 1952 si trasferirà al Manhattan Child Center dell'Università del Texas come direttrice delle ricerche. giorno parla delle differenze percettive tra individui con danni fisici al cervello e individui normali. Segue l'intervento di Lawrence Kuby, che lavora al Dipartimento di Psichiatria e Igiene Mentale alla Yale University School of Medicine ed esercita la professione di psicanalista a New York, centrato sulla nevrosi, dove sottolinea il caratteristico infruttuoso comportamento ripetitivo del nevrotico e discute delle ragioni del diffuso disadattamento sessuale nella società americana. Pitts mostra grande interesse per il concetto di energia psichica, mentre Wiener chiede chiarimenti sull'uso di nozioni come tensione psichica ed energia, avendo l'impressione che si parli di un sistema in cui la comunicazione è centrale e l'informazione, non l'energia, può rappresentare la variabile fondamentale. In seguito interviene Heinrich Kluver, psicologo dell'Università di Chicago dell'area della psicologia della Gestalt, la cui essenza risiede, a differenza del comportamentismo, nella percezione, nel processo mentale soggettivo. Presenta una scelta di esperimenti che dimostrano come, attraverso i meccanismi di feedback, la percezione umana degli oggetti e del mondo esterno generalmente si regoli in modo da rimanere più o meno costante, indipendentemente dai sistemi sensoriali interessati, dal punto di vista e dalla posizione rispetto all'oggetto. Afferma che il suo interesse principale ruota attorno alla regolarità del milieu externe, giocando sull'enfasi posta, da Claude Bernard fino a Rosenbluth, sul più noto milieu interne. Rivolge all'uditorio l'enigma a cui si trova di fronte la sua disciplina. Come il cervello umano possa discernere una forma o qualunque cosa dal caos dei segnali che con essa interferiscono in ogni momento. E se un congegno elettronico strutturato come il cervello, fatto di semplici reti di componenti ispirati ai neuroni, possa fare lo stesso. Per lui la psicologia non è in possesso di una teoria adeguata a spiegare biologicamente in che modo la mente percepisce le forme e come sia possibile conoscere ciò che percepisce, sollevando in effetti un problema reale che sta mettendo alla prova i sostenitori dei modelli del cervello basati sul calcolatore elettronico. Può un calcolatore universale computare una forma, una percezione, usando la sola logica? Kurt Lewin è un noto psicologo sociale che lavora al MIT, dove ha creato il Research Center for Group Dynamics ed è impegnato in altre attività di ricerca per l'American Jewish Congress. All'epoca si occupa degli effetti fisici e psicologici prodotti dalle e sulle persone all'interno dei gruppi. Determinato a portare l'effimera dinamica della comunicazione umana nel freddo rigore della scienza. La registrazione del suo intervento è difficile da capire perché parla velocemente e tende a lasciare troppo spazio alle opinioni altrui quando viene interrotto. Ma nel secondo incontro farà una lunga dissertazione sulla psicologia sociale e su quella della Gestalt. Lazarsfeld, sociologo e direttore del Bureau of Applied Social Research della Columbia University, ha condotto il primo studio di rilievo sugli effetti della radio sulla società americana e un'innovativa ricerca sulla formazione dell'opinione pubblica e sulle condotte elettorali. Nel suo intervento propone di organizzare incontri appositi per chi è interessato alle scienze sociali e di invitare alcuni teorici della sociologia per introdurli alle nuove idee.
Take control of the situation. We have, you know, same thing. We have drones. We just, if there's something going on in a shopping center, and I'll stop. A drone goes out there. I get there way faster than a police car. There's no reason for, by the way, high speed chases. You shouldn't have high speed chases between cars. You just have a drone follow the car. I mean, it's very, very simple. And the new generation of autonomous drones.
L'intelligenza artificiale cambia il volto alle nostre città. Il TG1 nella sala di controllo della capitale, dove i dati di droni e GPS aiutano a gestire traffico e sicurezza. Vediamo con Valentina Bisti.
Città sempre più intelligenti, veloci, capaci di fornire dati in tempo reale e soprattutto sicure. A Roma, da questa sala controllo con l'intelligenza artificiale, vengono analizzati dati che arrivano da social media, telecamere, droni, smartphone. Ecco un esempio concreto.
Questa è l'interpretazione dell'immagine che viene fornita dagli algoritmi di intelligenza artificiale, che sono in grado di identificare situazioni anomale, come ad esempio un uomo a terra, e di inviare il relativo alert ad un centro remoto.
Un monitoraggio continuo come un grande occhio a cui non sfugge nulla e che possa resistere agli attacchi hacker.
Qui vediamo il numero di persone, elemento importante ai fini della pubblica sicurezza in caso di assembramenti.
Qui
vediamo invece i veicoli che attraversano la piazza, con una stima dei flussi di traffico che possono generare degli allarmi in centrale operativa.
Controllare la città, ma anche migliorare la vita di chi a Roma si muove in auto con i mezzi pubblici. Anche qui sarà presto usata l'intelligenza artificiale, intanto da questi schermi arriva un'enorme quantità di informazioni.
Sono dati che devono essere affidabili e provengono dai sensori installati sui nostri semafori, dalle telecamere che sta vedendo, dalle scatole nere dei veicoli, dal posizionamento degli autobus. Questo ci permette di costruire degli algoritmi che provano a ridurre i tempi di percorrenza di ciascuno di noi.
Io voglio cambiare l'Italia, io voglio cambiare l'Italia, io voglio cambiare l'Italia, io voglio cambiare tutto, io voglio cambiare.
C'è una ragione che cresce in me. Se l'emergenza svanisce, questa specie di pandemia finisce, dimmi, dimmi. dimmi che senso ha. Fatte un'altra dose se ne serve anche. Con sti tamponi non ho ancora finito, ma non ci ho mai creduto mai. Per te, un'iniezione, ma è una povera illusione, un pensiero banale che un anticorpo ti rimane. Invece per me, più che normale, che un'iniezione da poco ti faccia già rifare un'altra dose di richiamo. Basta già, e io non vedo più la realtà. Alla salute che ci sto a fare, non so la differenza tra una luce valgo, le emorroidi e l'influenza. No, io non voglio più lavorare, ma quanta tenerezza ti fa la mia incompetenza. Pensare che vivresti benissimo anche senza.
Yeah, dice non so fa niente. Queste sono cose che a New York apprezzano, eh. Altro che l'arpa umana. Sembro Tony Manero, una febbre sabato sera. Ritaglia questa febbre, la devo finire a mangiare sushi con quell'ipocondriaco dei Bassetti.
No, questo non è il set di Robocop, ma una strada di Shenzhen nel sud della Cina. 17 milioni di abitanti, difficile tenerli tutti sotto controllo. E così ad aiutare la polizia sono arrivati i robot. Non ancora così reattivi come nel film di fantascienza dell'87 e dei suoi tanti sequel, l'intelligenza artificiale che li muove va addestrata a dovere.
Thomas King, you're under arrest.
Ma la sperimentazione sembra ben riuscita, finalizzata, spiega la televisione di Stato, a un sempre maggiore uso dei robot per la pubblica sicurezza. Umanoidi e non. Questa, ad esempio, è una palla dalle molteplici funzioni. In 2 secondi arriva a 35 km all'ora, può bloccare o catturare e ha la scorza dura. Non potevano poi mancare i cani poliziotto, progettati sia per la città che per gli ambienti più ostici. Partecipano alle esercitazioni militari, in un paese che esibisce telecamere ovunque, a pochi metri l'una dall'altra. Si stima siano 700 milioni, praticamente una ogni 2 abitanti. Riconoscimento facciale, scansione dell'iride, impronte vocali, anche per le cose più semplici come prendere la metro, entrare in un museo o comprare una scheda telefonica. Alla sorveglianza tecnologica non si sfugge e tutti in Cina lo sanno.
Thank you for your cooperation.
1, 2, 3, 4.
È qualcosa che richiede un intervento chirurgico?
No.
Puoi iniettarlo nelle vene attraverso il sangue o direttamente nella giugulare. Da lì arriva velocemente ai neuroni. Noi siamo già dei cyborg. Praticamente abbiamo superpoteri grazie al computer o allo smartphone, ma per unirsi in modo davvero simbiotico all'intelligenza artificiale serve un'interfaccia con il cervello, un collegamento diretto tra cervello e computer. Io penso che la soluzione migliore sia avere all'interno del cervello un livello di intelligenza artificiale che opera simbioticamente con te, proprio come fa il tuo cervello biologico.
Usare queste tecniche anche nelle persone sane per aumentare la sua performance, la sua attività, i suoi pensieri. certamente può essere un grande business, ma non sappiamo le conseguenze negative di questo, perché conseguenze negative possono essere drammatiche, perché non abbiamo nessuna idea.
What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income, I think it's going to be necessary.
So it means that unemployed people will be paid across the globe?
Yeah.
Because there is no job, machine, robot is taking over?
There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless?
Ciao, mi chiamo Svetlana e oggi vi parlerò del nuovo ordine mondiale.
Del nuovo ordine mondiale. Del nuovo ordine mondiale. Del nuovo ordine mondiale. Del nuovo ordine mondiale. Del nuovo ordine mondiale.
Aqui é só pra quem mora no Rio. Tentando trabalhar, aí ó. Adrenalina, todo mundo no chão, ó. Isso é guerra.
The New World Order.
A New World Order. A New World Order.
A New World Order.
Ma che cos'è questo nuovo ordine mondiale?
На средства, которые Россия потратила на войну за год, можно купить почти 2 миллиона квартир.
Perché vedete, la lotta è tra due supremazie mondiali, cioè tra gli Stati Uniti d'America e la Cina. In Cina sono tutti uniti sotto un grande tettuccio chiamato una grande famiglia, che si chiama lo Stato, con 16 ore di lavoro su 24, con una settimana di ferie in un anno se va bene. Muti, buoni e zitti, tutti contro tutti, pronti a denunciare persino il proprio fratello nel nome della grande famiglia. The New World Order. E tra poco probabilmente assisteremo anche al conflitto globale tra gli Stati Uniti d'America e la Cina. Per un'isola che galleggia nel Mar Cinese Meridionale, cioè per Taiwan.
Уважаемые телезрители, ну вот вы снова с нами. Позвольте нам рассказать вам о том, что вам нужно слушать, смотреть, есть, носить, о том, чем вы должны лечиться, кому доверять, что покупать, как вести себя, за кого воевать. Садитесь с собой детей.
Мы любим детей.
Позвольте нам взяться за их воспитание. Никто не может вырастить их лучше нас. Доверьтесь, расслабьтесь. Отключитесь и предоставьте нам возможность думать за вас, думать за вас.
dispiace per voi, perché ciò che sarà sarà un medioevo in versione digitale, ma sempre medioevo sarà. Tornerete ai servi della gloria, i servi iperconnessi, i servi nuovi, digitali, ma sarete declassificati. Eravate dei cittadini e poi siete caduti ai lavoratori e ora tornerete alla schiavitù.
E ora tornerete alla schiavitù.
E ora tornerete alla schiavitù.
Скажите нам, что вам надо. Поместьте везде свои фотки. И даже детей из детсада. Купите для них наши шмотки. Впустите нас в голову вашу. О планах своих расскажите. Пусть будет в башке одна каша. Купите, купите, купите. Сожгите к чертям свои книги. Ищите смешные каналы. Тупите, жрите и мрите. Нам мало смертей, очень мало. А что, очень вкусная каша. Когда не присутствуют мысли, отдайте нам мнение ваше. Отдайте нам свои жизни.
Renato Brunetta aveva già dato modo di far apprezzare la sua concezione della cittadinanza quando fu introdotto il Green Pass. In piena estasi draghiana, nelle vesti di ministro della Repubblica, aveva definito opportunisti coloro che esercitavano il diritto a non vaccinarsi e aveva poi sibilato che il Green Pass era una soluzione geniale perché avrebbe costretto i non vaccinati al costo psichico di infilarsi un cotton fioc fino al cervello, più il costo monetario e quello organizzativo. Dopo la caduta del governo Draghi, Giorgia Meloni aveva trovato un altro impiego per Brunetta, ma non troppo in vista, la presidenza del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che il referendum di Renzi del 2016 aveva proposto di depennare dall'architettura istituzionale italiana. Brunetta è intervenuto qualche giorno fa in Campidoglio durante l'incontro di presentazione dell'indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma, in cui hanno parlato la presidente dell'Assemblea Capitolina, diversi rappresentanti dell'agenzia Agos e lo stesso Brunetta.
Si potrebbe ragionare in termini di partecipazione e premialità rispetto ai cittadini clienti, chiamiamoli come vogliamo, e cioè di coinvolgimento partecipativo alla, non voglio esagerare, ma alla gestione ottimale dei servizi. Naturalmente per quello che può o gestire un cittadino cliente. E come? Appunto, premi e punizioni. È possibile tutto questo? Sì, lo stanno già facendo in altre parti. Esistono app che agganciano il cittadino cliente utente trasformano in soggetto che partecipa attraverso un sistema di premi e punizioni. Abbiamo detto che tipo di punizioni, tipo monetario all'ottimizzazione del servizio, all'ottimizzazione continua del servizio. Nave di matti.
Getta un dado, gettane un altro, e poi ancora. D'ora in avanti sarà il caso, o meglio un algoritmo, a determinare se potrei accedere ad un evento culturale. Avrai fortuna? È ormai pratica diffusa quella adottata da un sempre più crescente numero di locali e club che organizzano concerti di musica alternativa, l'appaltare esternamente la vendita e prevendita dei biglietti d'ingresso. La piattaforma che sta monopolizzando il business della vita notturna si chiama Dice. Ha sede nel Regno Unito e ha in Phil Acheton il suo CEO. Acheton ha fondato Dice nel 2014. In precedenza aveva lavorato per oltre 10 anni nell'industria musicale. La società ha sede a De Beauvoir, a Dalston, Londra, con altri uffici in Europa. Il meccanismo è banale. Scegli il concerto o l'evento a cui vorresti partecipare e paga il biglietto, ovviamente online e con carta di credito. Tale procedura però non garantirà l'accesso perché i biglietti venduti potrebbero superare i posti disponibili. In tal caso, chi si fosse fatto la bocca per assistere alla performance del suo artista o gruppo preferito, magari organizzandosi con qualche altro amico per condividere il piacere, dividendo i costi, acquistando poi il biglietto per un mezzo di trasporto, ovviamente con carta di credito e prenotazione obbligatoria, potrebbe andare incontro all'amara delusione di rimanere escluso. Così, a caso, getta il dado, gettane un altro e poi ancora. Leggiamo a tale proposito qualche recensione relativa a Dice. Anzi, ascoltiamola. Pessimo servizio clienti. Rispondono con i loro tempi biblici, non risolvono i problemi e non c'è neanche un numero di telefono dove contattarli per urgenze, come nel mio caso. Ho perso un biglietto o comunque dei soldi per un evento al quale non potrò assistere. Poca trasparenza delle clausole contrattuali. Da nessuna parte è scritto che i biglietti o la ricevuta dei pagamenti non si possono stampare, come invece avviene con tutte le altre piattaforme, da quelle dei treni a quelle dei concerti. Sarà mio diritto in certe occasioni non voler mostrare il cellulare? La cosa peggiore comunque è che se hai perso i biglietti, anzi se hai preso i biglietti per altri, obbliga anche loro a installare l'app o a iscriversi al loro sito solo per allargare la loro rete a macchia d'olio. Grazie, anche no. Dice non offre alcun tipo di assistenza al cliente in caso di problemi, dice un altro. L'unica garanzia che offre è che se si ha un problema dopo aver pagato, non danno nessuna alternativa in termini di rimborso o sostituzione del biglietto acquistato. E ancora, mai più. Praticamente compri dei biglietti su cui non hai nessun diritto. Non posso partecipare ad un evento che si terrà tra 20 giorni e Dice non mi rimborsa né mi permette di regalare biglietti a chi decido io, perché per inviare i biglietti a qualcuno quella persona deve essere obbligatoriamente registrata su Dice. Mai più. Un altro individuo dice: non capisco perché devo tenere l'app installata. Ho comprato e pagato i biglietti, ma per forza devo avere la loro schifo di app sul telefono fino al giorno dell'evento, con tutto ciò che comporta l'avere un'app installata. In futuro eviterò di comprare biglietti da questa catena. Fatto ci guadagnate voi, dicono ancora gli utenti, costringendo noi a scaricare la vostra app. Se ho un telefono vecchio, senza app, non posso comprare un biglietto per il concerto. Ma... sistema farraginoso, si dice ancora, che fa perdere un mucchio di tempo per scaricare app, aspettare codici e poi neanche poter scaricare i biglietti. È una di quelle nuove diavolerie ricattatorie, fintamente smart. Per giunta se la tirano. Non parteciperò mai più ad un evento se il sistema di acquisto tickets sarà questo. Ciao ciao. Infine, ho comprato un biglietto da 35 euro per un evento tramite Dice, con la promessa di garantire l'ingresso. Arrivato al locale, mi è stato negato l'accesso e mi hanno detto di chiedere il rimborso a Dice. Da lì è iniziato un rimpallo infinito tra Dice e il locale in questione, entrambi lenti, disorganizzati e incapaci di gestire la situazione. Ad oggi non ho ancora ricevuto il rimborso e ho speso oltre 70 euro in taxi per una serata rovinata. A onor del vero, la maggioranza degli utenti sembra invece adorare questa modalità di prevendita online. Dice un altro tizio: uso Dice da diverso tempo ormai e la loro app è fantastica, trasparente e semplice da usare, con funzionalità al passo coi tempi. Rispetto agli altri bigliettai c'è un vero e proprio abisso. Spero che riusciranno a mantenere sempre questo livello di servizio. Tutti gli artisti dovrebbero utilizzare Dice per vendere i biglietti dei loro concerti. Non ci sarebbero bagarini, costi accessori o nascosti, tutto in elettronico, senza stampare nulla. Facilissimo cedere o passare il biglietto a qualcun altro se non si è in grado più di andare. Dice è il miglior modo per godersi un concerto già dal momento in cui si acquista il biglietto d'ingresso. Paradise è l'app definitiva per i concerti. La prediligo sempre e vado sul sicuro, anche grazie all'ottima assistenza in caso di problemi. Beh, non c'è che dire. Atteggiamenti parecchio contraddittori. Gli utenti sembrano dunque accettare di buon grado tale cambiamento, con un netto 86% di clienti soddisfatti. Un tempo eravamo abituati a metterci in fila davanti a un botteghino, con la possibilità di fare magari due parole con qualche sconosciuto. Il vile denaro ben stretto tra le dita chiuse in saccoccia o ben ordinato all'interno del portafoglio, pronti a scambiarlo con l'agognato ticket. E poi, dopo l'abluzione sonora, ci rimaneva in tasca tale feticcio da conservare a futura memoria. Ora ci si dovrà accontentare della sua smaterializzazione, proprio come è avvenuto per foto e lettere. E l'era digitale, prendere o lasciare. Dice è in conclusione uno dei tanti strumenti di profilazione di gusti e pratiche culturali, una sorta di telepass della vita notturna. Ad ogni tuo passaggio si registra la targa. Quanti e quali concerti, film, mostre, eccetera, hai visitato? Domani là. Insomma, si fanno i cazzi tuoi, proprio come i social. Se non ti piace lasciare traccia di te, se ami ancora l'idea di scegliere una serata muovendoti in incognito, se ancora desideri scambiare carta moneta per la carta di un biglietto strappato da mani forse umane, boicotta Dice. O meglio ancora, stay at home, read a book.
parlane con il tuo medico.
Ci dicevano state a casa, mentre loro brindavano in piazza. Ci promettevano la salvezza con una puntura, una carezza. Ma dietro gli schermi, dietro le luci, c'erano i lupi vestiti d'amici. Voci uguali, un solo coro: obbedisci, non fare rumore. Ci hanno chiuso gli occhi, tappato la bocca. Ci hanno detto è scienza, non si tocca. Ma la verità brucia sotto la pelle, come un marchio tra le stelle. Non era cura, era veleno. Era un inganno sotto il cielo sereno. Hanno rubato i nostri giorni migliori. Ci hanno spezzato, spento i colori. Non era amore, era potere. Era il ricatto per farci tacere. Ora piangiamo chi non c'è più, sotto il peso di questa crudele virtù. Nel vento, un battito in meno, un eterno tormento. Madri e padri, anime spezzate, sacrificate da mani insanguinate. E mentre il mondo ancora tace, chi comanda ride e giace su troni d'oro costruiti col sangue di chi ha creduto alle loro menzogne. Ci hanno chiuso gli occhi, tappato la bocca. Ci hanno detto è scienza, non si tocca. Ma la verità brucia sotto la pelle, come un marchio tra le stelle. Non era cura, era veleno. Era un inganno sotto il cielo sereno. Hanno rubato i nostri giorni migliori. Ci hanno spezzato, spento i colori. Non era amore, era potere. Era il ricatto per farci tacere. E ora piangiamo chi non c'è più, sotto il peso di questa crudele virtù. Ma la storia non si scrive da sola. Ogni menzogna prima o poi si sgretola. E quando la verità verrà a galla, sarà la fine della loro balla. Smesso di battere, per ogni lacrima scesa in silenzio, non dimenticheremo, non perdoneremo il lurido imbroglio di questo inferno.
Consumazione con tampone 10 euro.
Ci dovresti mettere miliardi di centinaia di bacilli.
C'è un green pass, o green pass, vaccino un po' che ragazzi. C'è un green pass, o green pass, se no manco barra tras. C'è un green pass, o green pass, non mangiamo ristorante. C'è un green pass, o green pass, se no da fanno mazza tanto. Senza un green pass non si fa più niente. È inutile che tu mota la niente. Ormai si ma tutta marcata. E sto per c'hanno sfrandicata. C'è un green pass, o green pass, per trovare un po' di spazio. C'è un green pass, o green pass, ma tutta la mazza per picchiazza.
Come ormai urlati nella tempesta.
Nella
la nave dei Goyo. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.